Ci ha raggiunto in diretta Davide Giacalone. Buongiorno Davide, buon lavoro.
Buongiorno, bentrovati, eccoci.
Allora, partiamo dalle immagini, purtroppo da almeno un paio di giorni sulle prime pagine dei quotidiani, immagini dei bambini, anche i titoli, l'apertura della stampa di oggi, bambini torturati, gli ucraini, altre stragi di civili a Borodianka e Irpin, violenze anche sui più piccoli e torture sui bambini, è l'apertura del Messaggero.
Torture sui bambini, cioè una cosa. Allora, queste cose non si sono ripetute, non sono casuali, è una scelta, è un indirizzo, è un modus operandi delle truppe di occupazione russe. Noi possiamo cavarcela con noi stessi e con la nostra coscienza definendo queste cose inumane, ma non è vero, ovviamente non è vero, sono umane, sono umanissime. Attingono alla parte più puzzolente del nostro essere umani, cioè l'uso, la pretesa di superiorità disponendo delle vite altrui. E cosa c'è di meglio di un bambino per poter dominare la vita altrui? Questo che i russi stanno facendo crea un fossato, crea una linea di separazione che durerà decenni, non è superabile, non è una questione di facciamo il negoziato, troviamo un accordo, poniamo fine a questo orrore. L'orrore c'è stato, l'orrore è lì, questo pezzo dell'animo umano è stato riportato su dalle truppe di Putin e non sarà possibile uscirne senza metterlo nel conto. E questo e lo fanno apposta perché non sia possibile un negoziato. Quindi ne prendano atto quelli che nella nostra parte del mondo continuano a dire ma bisogna dialogare. Senti, se riesci a trovare i 5 minuti mentre violenta un bambino, provaci.
Poi c'è il fronte italiano, lo accennavamo prima in apertura, Davide, espulsi 30 diplomatici, titola il Corriere della Sera, sono 007 di Mosca e anche sulla prima pagina della Stampa, Roma manda a casa 30 diplomatici russi, sono una minaccia, ma c'è lo scontro tra Movimento 5 Stelle e Lega.
Ma allora, anche questa espulsione di diplomatici, che sono chiaramente soggetti già attenzionati, che svolgono attività di penetrazione nei nostri paesi e che sono espulsioni che sono fatte da tutti i paesi dell'Unione Europea, anche questo, al contrario di quello che taluno scioccamente o superficialmente o ottusamente sostiene, anche questo è un passo nel segno del dialogo. Perché se in Ucraina dei militari, quindi sono persone che rispondono a degli ordini, hanno una scala gerarchica, si abbandonano a quel genere di umanità, voi se capite bene, il problema non è se io ho espulso un diplomatico, ma io continuo a espellere diplomatici per segnalare la necessità di riportare su quel livello la discussione. Dall'altra parte purtroppo continuano a violentare bambini e questa è la differenza. Quindi, ma magari il mondo fosse il nostro, quello che espelle di diplomatici, tutti danno espulsi, a cominciare dall'ambasciatore.
Il tema invece legato alle sanzioni, se ne parla un po' su tutti i quotidiani, pagina 14 di Repubblica, sanzioni sull'energia, ma per ora l'Europa si limita al carbone. Nel nuovo pacchetto, oltre al blocco di porti e tira, anche il combustibile. Von der Leyen, poi il petrolio, ma vanno superate le resistenze tedesche. Andiamo anche sulle pagine della Stampa, nelle pagine della Stampa, bloccato l'import di carbone, prime sanzioni sull'energia, gas e petrolio restano fuori.
Anche questo va nel senso ancora una volta del dialogo, questo l'avevamo detto dall'inizio, così come le guerre, la violenza hanno un'escalation, anche le sanzioni, anche le reazioni civili, cioè le nostre, contro l'inciviltà altrui, cioè dei russi, hanno una escalation. Ecco, adesso siamo entrati, ma non era nel segno delle cose, siamo entrati nel campo energetico. Si comincia con il carbone, ma si continua. I giornali hanno un po' sottovalutato una... ieri c'è stata un'audizione del Presidente del Consiglio al COPASIR, quindi il comitato che si occupa dei servizi di sicurezza, la sicurezza del Paese, e lì Draghi ha detto, vabbè, ma noi siamo pronti a parlare anche dell'embargo del gas. No, prima o dopo arriveremo a quello. Cioè, speriamo di non arrivarci, nel senso che speriamo che questo... questo scempio si fermi prima, ma siccome mi pare abbastanza improbabile, prima o poco si arriverà a quello. Certo, ma certo che ci sono anche dei problemi di interessi e di condizioni diverse dei nostri paesi europei. Certo che ci festiamo che quel tipo di provvedimenti e di embargo si riflette anche in un danno nei confronti del nostro sistema produttivo, ma su questo non c'è alcun dubbio. Stavamo meglio senza fare la guerra a nessuno, guardate, su questo. Il punto è la scala di valori, che ancora, se hai ancora una coscienza, se ti funziona, cioè se il conto economico abbia per caso un peso nel tuo portafoglio superiore al conto umano di quello che stanno facendo i russi in Ucraina. E non è questione, io continuo a ripetere i russi, perché quella è un'operazione criminale, ed è bene ripetere i russi stanno facendo in Ucraina, perché se non riesci a distinguere le responsabilità, non riesci a chiuderla una faccenda. Non riesci a chiudere questa partita, non si chiude se non trovi e non riesci a circoscrivere in qualche modo le responsabilità. Quelli che pensano di essere, diciamo così, più per la pace perché sono equidistanti, provino a essere equidistanti quando i bambini vengono torturati. Si accomodino. Erano equidistanti, chissà se i loro genitori erano equidistanti mentre il nazifascismo faceva i campi di concentramento. Spero per loro e per la dannazione della loro anima che no, che non lo fossero.
Pagine interne della stampa, Davide, di oggi. Si parla di Matteo Salvini, si smarca dagli alleati, dialoghiamo con il Cremlino. Il leader della Lega irrita la maggioranza, Di Maio dice, questione di sicurezza nazionale.
Allora, praticamente... diciamo, vorrei indicare quello che succede in Germania. Ieri il Presidente della Repubblica tedesca, che è un esponente politico vicino alle posizioni dei russi, cioè in qualche modo, diciamo così, dialogante con i russi, più vicino per esempio a Schröder, che è stato cancelliere socialdemocratico ed era l'uomo di Putin per il gas, per intenderci. Però Steinmeier ieri ha intervenuto e ha detto che sì, che si era sbagliato. Bisogna avere il coraggio nella vita di fare i conti con i propri errori, cercare di coprirli. Salvini ha commesso dei gravissimi errori sulla questione di Putin e della Russia, a mio avviso. Cercare di coprirli dicendo, beh, ma insomma cerchiamo il dialogo. Sì, è interessante. Poi diventa suggestiva la domanda, cioè, se mi spieghi perché se entra qualcuno in casa gli posso sparare e se qualcuno invade un paese devo dialogare, lo intrattengo sul confine. Insomma, mi sembra veramente... Poi diventa affascinante questa sciocca domanda.
A questo punto ci occupiamo anche delle pagine economiche e dei temi economici. Lo facciamo dalla prima del Sole 24 Ore. Questo è il titolo d'apertura: rincari di energia e materie prime. Nel PNRR già 3 miliardi di costi in più.
Sì, allora, questo naturalmente è uno degli effetti, non tanto e non solo della guerra, perché adesso poi bisogna anche evitare di mettere tutto in conto a un solo evento, che ovviamente ha un peso enorme, ma per esempio l'aumento del costo delle materie prime, anche non energetiche, in realtà, diciamo così, ce lo tiriamo dietro da prima del 24 febbraio e dalla seconda metà dell'anno scorso che le materie prime vedono crescere il loro prezzo. Questo significa modificare alcuni aspetti, gli aspetti contabili del PNRR, quindi delle realizzazioni legate ai fondi europei del recovery, ma non, l'importante è non modificare lo scopo, non modificare la struttura, non modificare il modello che con quel piano è stato elaborato, e soprattutto andare avanti nella parte che non costa, che non chiede. Guardate, ci sono delle questioni sui quali i costi non sono aumentati, sono rimasti inchiodati, sono sempre gli stessi. Fare le riforme, fare le leggi, che ti costa? Cioè, sono tutte cose già pagate, non aumenta un centesimo, e però lì muoversi e sbrigarsi sarebbe un'ottima cosa, e invece sembra essere invalsa una specie di opinione opposta, e cioè vabbè, c'è la guerra, una cosa così grave, non vorremmo mica dividerci su questa o quella questione. Eh no, devi andare avanti, perché sennò poi dopo sei inchiodato.
Davide, cambiamo decisamente argomento, restando nelle pagine interne della stampa. Omicidio Cucchi, l'ora della verità per il caso dei pistaggi, ne parlavamo anche ieri. 8 ufficiali dell'arma accusati di aver coperto i colleghi. Domani c'è la sentenza del secondo filone rispetto a quello di cui parlavamo ieri. A proposito, i 2 carabinieri condannati a 12 anni in via definitiva si sono costituiti ieri e adesso sono in carcere. A te.
Esatto, hai fatto bene a ricordarlo. Ieri, diciamo, ho sbagliato, nel senso che la sentenza di Cassazione divideva due coppie, peraltro, di imputati. Ne per 2 la sentenza definitiva, e infatti i carabinieri si sono consegnati ieri e quindi sono assolutamente responsabili e criminali di quello che hanno fatto e scontreranno la pena. 2 invece c'è un ulteriore passaggio in appello. La questione che domani viene affrontata dal punto di vista del reato è minore, diciamo, perché ovviamente una cosa è ammazzare una persona di botte e un'altra questione è il depistaggio, cioè avere coperto o avere, appunto, diciamo così, cercato di deviare le indagini. E però, se voi ci pensate, al di là del rilievo penale, per l'arma dei carabinieri forse è anche più rilevante, perché, come dire, è già orribile che qualcuno perda il senso della misura e usi della violenza nei confronti di un cittadino peraltro inerme. Però se poi c'è anche un depistaggio è anche peggio, ma questa è questione, appunto, ancora all'attenzione dell'autorità giudiziaria.
Cambiamo argomento, torniamo a occuparci di giustizia, perché dalla prima pagina del Sole 24 Ore si legge di ancora spaccature nella maggioranza. Il titolo è: giustizia e riforma nel CSM, primi voti e nuove spaccature. Novità, non siamo più abituati, dobbiamo dirlo davvero, ogni giorno c'è una spaccatura nella maggioranza. Dentro le pagine interne del Corriere della Sera, l'ultimatum di Cartabia, intesa o fiducia, giustizia, la ministra vuole l'accordo entro domani. E anche nelle pagine interne del quotidiano La Stampa, tutti contro tutti, alta tensione tra i partiti di maggioranza, il sistema elettorale resta un rebus, si parla di un vero e proprio stallo.
Ma vedi, stessero riformando la giustizia nel suo profondo, dice, ma in fondo li abbiamo votati perché esprimano delle opinioni e facciano valere delle convinzioni, no? Ma non stiamo parlando della riforma della giustizia nel suo profondo, non stiamo rivedendo che cos'è il crimine, che cos'è il reato, che cos'è la colpa. Se stiamo parlando di alcune cosucce, ma proprio cosucce, giuste per carità, ma sono delle cosucce. La riforma Cartabia non rivoluziona niente, sistema alcune questioni, rimedia ad alcuni danni. Il Consiglio Superiore della Magistratura è... che sia una cloaca spartitoria, non è che lo dico io, che però ce l'ho con i magistrati, sono tutte balle, lo hanno detto loro, cioè quelli che abitavano il Consiglio Superiore della Magistratura. Ci vuoi porre rimedio? Neanche questa, la riforma neanche pone rimedio, ma insomma prova in qualche modo, a ripulire un pochino, poco a poco, l'ambiente. Se su questo ti inchiodi, ti fermi, perché c'hai le polemiche tra... sì, il minimo è mettere la fiducia, però a quel punto, scusate, anche il governo, si faccia 2 conti, se bisogna procedere in questo modo, ed è bene che si proceda in questo modo, mettono la fiducia, chi se ne importa del dibattito, il dialogo. Il problema è, allora mettici però, la grigliata deve essere pezzi di carne seria, cioè mettici la riforma della giustizia vera, perché solamente il CSM veramente è una cosuccia.
Allora, abbiamo letto molti titoli d'apertura questa mattina su tutte le questioni ucraine, nello specifico le stragi, le torture, insomma, però in ogni titolo, come sempre, ci sono poi tutta una serie di eventuali argomenti da approfondire, e c'è questo che, con cui chiudiamo la rassegna stampa, e cioè la citazione di Zelensky e il riferimento al processo di Norimberga. L'ha detto appunto all'ONU: agite, serve un'altra Norimberga. Ecco, di nuovo, insomma, dà dei nazisti ovviamente a Putin e ai russi.
Sì, soprattutto rievoca quel tribunale. Ora, quel tribunale lì, il tribunale di Norimberga, che processò i nazisti, attenzione, perché molti pensano di poterlo liquidare facilmente dicendo: ma quella è la giustizia dei vincitori. E attenzione, la giustizia è sempre quella dei vincitori. Anche per mi stanno processando per pedofilia, eppure io sono convinto, io e i miei amici dell'Associazione Culturale Pedofili, che sia un bene anche per i bambini che noi si sia pedofili. E cioè, sì, però siccome hanno vinto, ci sono i vincitori, sarebbero la maggioranza degli elettori e degli italiani che pensano all'opposto, ti processiamo per pedofilia. È sempre così. Il tema è qual è la legittimità, la giurisdizione, e nasce dal fatto che hai commesso dei crimini contro umanità. Norimberga fu un processo ovviamente dei vincitori. Se avessero vinto i nazisti non ci sarebbe stato Norimberga, probabilmente l'avrebbero fatto da un'altra parte contro gli altri. Però fu un processo vero, fu un processo con le prove, con la raccolta delle prove, fu un processo in cui tre furono assolti. Alcuni ebbero delle pene minori, 12 sono stati condannati a morte, però era un processo vero. E quello che si chiede adesso per Putin e per i suoi è un processo vero, con la raccolta delle prove e col doverle provare, e naturalmente con una difesa. Tutto questo perché si spera di essere i vincitori tra i civili. Perché se dovessero essere gli altri vincitori, se dovesse vincere e spuntarla Putin, vi garantisco che neanche la finzione del processo sarebbe nel programma, sarebbe direttamente passato al dominio e passati per le armi, come stanno facendo in Ucraina.
Termina qui l'appuntamento di oggi con Davide Giacalone. Ci ritroviamo domani mattina alle 7:10 in Non Stop News. Grazie Davide.
Grazie a voi, buona radiovisione a tutti.
Da Confindustria, il post in fabbrica. RTL 102.5 incontra le aziende italiane.
Lo facciamo ogni settimana, sono le 7:48 minuti. Questa mattina al posto in fabbrica Arriva Italia, azienda che fa parte del gruppo tedesco appunto Arriva, e in Italia gestisce il trasporto pubblico in molte località del nord, compresa Brescia, Cremona, e poi ci racconterà meglio il nostro ospite di oggi. È con noi Pietro Brunetti, l'HR Director appunto di Arriva Italia. Buongiorno, grazie per essere con noi in persona.
Buongiorno, grazie. Buongiorno a voi, grazie anche a Confindustria che ci dato questa grande opportunità.
Benvenuto. Allora, cominciamo a parlare dell'azienda. Ci porti dentro in cosa, insomma, di cosa vi occupate nello specifico?
Dunque, noi trasportiamo persone, tutti i giorni facciamo sì che le persone possano andare al lavoro, a scuola, a portare i bambini all'asilo, e quindi il nostro lavoro è un lavoro di servizio alla comunità, e tutti i giorni cerchiamo di farlo nel miglior modo possibile.
Parliamo di pullman, per capirci.
Scusatemi, ecco, sì, parliamo di pullman,
ecco, pullman. Stiamo parlando di pullman, quelli che appunto ogni giorno trasportano
le persone. Noi abbiamo un'attività in tutto il nord Italia, partire dal Piemonte, Val d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, okay. E le nostre attività riguarda appunto il trasporto di persone su gomma, 3500 mezzi, siamo presenti con 3500 persone in Italia, quindi sicuramente siamo importanti.
Ecco, 3500 dipendenti, ne cercate di nuovi.
Esatto.
Prima di arrivare alle posizioni aperte, sono dipendenti che state cercando da un po', che magari non riuscite a trovare, vi siete messi ora alla ricerca, ci racconti?
Sì, è una domanda interessante, la ringrazio, perché noi stiamo lavorando su un cambiamento che il mondo del trasporto pubblico richiede. Stiamo andando sulla transizione ecologica, stiamo andando sulla sostenibilità, stiamo andando sull'inclusione, sulla diversità, e per poter arrivare a questi obiettivi, che sono molto importanti, abbiamo bisogno di figure nuove. Noi nel nostro settore parliamo di una figura mitologica che si chiama il meccatronico, che è una figura che ha più teste e più braccia, perché deve essere un elettronico, un meccanico,
tutto.
Un elettromeccanico, tutto. Quindi queste nuove figure, per cui queste aziende richiedono di avere una certa competenza, certe conoscenze, sono difficili da trovare.
Come mai? si è fatto un'idea.
Perché non ci sono le preparazioni corrette, le scuole corrette, oppure se ci sono non riescono a mettere insieme le diverse necessità. Per esempio c'è una buonissima scuola elettronica che però non prendono la parte meccanica o elettronica. Abbiamo creato noi.
Certo, all'interno una sorta di
Academy. Di Academy sia sulla guida, quindi certo, sui drivers, certo, e sia su queste parti di maintenance, di manutenzione dei mezzi, che sono molto molto importanti.
A proposito di appunto drivers, queste sono alcune delle figure che state cercando.
Sì.
Cioè che fisicamente coloro che guidano i pullman, no?
Coloro che guidano i pullman.
Sono una cincantina le figure che cercate, un po' in tutto il Nord Italia.
In tutto il Nord Italia.
Quindi chi è interessato a questo. Ne parlavamo fuori onda, mi piace condividerlo con lei. Sembra che non ci sia più tanto appeal in questo mestiere, no? Rispetto al passato.
Esatto.
Che
corretto.
Che idea si è fatta?
Sì, purtroppo è proprio la figura che non è più vista. Io quando ero giovane vedevo il tranviere, scusatemi perché
certo,
sono di Milano, e il tranviere per me era una figura di un certo tipo. Oggi non c'è più questo tipo di appeal, le persone pensano che sia un lavoro non più così importante, invece è un lavoro importantissimo dal punto di vista sociale, dal punto di vista ecologico, dal punto di vista del servizio. Io ringrazio sempre, le ringrazio anche adesso in radio, i miei drivers, perché fanno veramente un lavoro difficile, e quindi dobbiamo provare noi stessi per primi a dare più appeal a questo tipo di posizione in tutti i modi, in tutti i modi, pagandoli magari meglio, e spero che il mio amministratore delegato non sia in onda, cercando di dare loro delle opportunità anche dal punto di vista del welfare, del well-being.
Sì, del well-being, del welfare. Queste cose contano molto e voi, Charlo, sapete bene.
Sì, tutto questo.
Cioè, se riuscite a metterli in migliori condizioni. Volevi fare una domanda, Massimo, se no,
mi trovavo. Sì. Allora, il tema, specifichiamo bene quali sono allora le posizioni aperte.
Perfetto, drivers, qui è molto semplice, bisogna avere una patente e la carta di qualificazione del conducente. Se non l'avete, chiedete a noi, vi diamo una mano noi per prenderla. Maintenance, quindi attività di manutenzione, la famosa figura di prima. Anche qui, se non siete in grado perché non avete fatto tutti gli studi o non avete tutte le competenze, contattateci. Abbiamo delle academy, vi potremo dare l'opportunità di crescere in questa posizione. E poi tutte quelle attività di pianificazione, di pensiero, di gestione, di costruzione di un servizio che svariano fra gli ingegneri, perché uno pensa solo all'ingegnere, ma invece ci sono anche tante figure che escono dalle scuole superiori, tipo i periti, che sono necessarie per fare questo mestiere, e in fondo gli IT. E purtroppo gli IT ormai li cercano tutti.
Ecco, ma restiamo un attimo ai driver.
Sì.
È un lavoro a prevalenza maschile, credo, guardando all'assetto attuale. È un concetto da scardinare questo?
Noi stiamo provandoci. È un concetto che culturalmente in Italia si fa fatica a scardinare, perché tutti pensano che la donna non voglia fare i turni. Ma non è vero. Ci sono delle ricerche che dimostrano che purtroppo le nostre donne hanno tantissime cose da fare, e quindi la sola attività di guidare deve sommarsi a curare i figli, deve sommarsi a gestire la casa, quindi dobbiamo dargli la possibilità di avere dei turni che siano in linea con le loro esigenze, e ci stiamo provando, e permettere a loro quindi di poter sia guidare che avere le altre attività che fanno. Scusate, molto velocemente sullo smart working, tutti parlano di smart working adesso dopo la pandemia, noi lo applicavamo nel 2019, quindi noi eravamo pronti quando è arrivato.
Chiaro che non è lavoro del driver sullo smart working,
e questo purtroppo no, però su tutte le altre attività sicuramente permette,
certo,
può fare, e dà una mano, perché chi lo fa capisce le esigenze delle altre persone e magari mette insieme dei turni che possono essere più vivibili.
Ancora una battuta: i giovani lo fanno questo lavoro? Vengono a cercarvi o siete più senior?
Allora, faccio un esempio molto semplice: siamo partiti con Academy a Bergamo, abbiamo chiesto alle persone che non hanno un lavoro se volevano partecipare, si sono iscritti in 15, purtroppo la media dei giovani di questi 15 non è elevatissima, quindi sicuramente anche i giovani magari dobbiamo cercare di attirarli in qualche modo.
Ok, allora ci si candida su www.unimpiego.it/ilpostinfabbrica, lì potete inviare il curriculum. Allora, grazie davvero a Pietro Brunetti, HR Director di Arriva Italia, per essere stato con noi, è stato un piacere.
Grazie. A voi, grazie a tutti. Grazie.
Rimanga con noi, perché adesso c'è la frase, il pensierino buono di Don Mazzi, che è collegato con noi. Buongiorno Don.
Ciao, il mio pensierino è molto semplice. Impariamo a misurare le parole.
Beh, non male, è semplice, ma devo dire.
Però, Don, ci sono varie unità di misura, no. Quale scegliamo?
Le parole hanno una misura sola, bisogna distinguere dalle chiacchiere. Sono le chiacchiere senza misura. Le parole le hanno le misure.
C'è il contestatore in studio, Don, come sempre.
Il nostro Massimo, lo sai, no?
A domani.
Ciao Don Antonio. Ciao.
Ciao.
Ci sentiamo
ciao,
domani.
Ciao.
Buona mattinata, naturalmente.
Ciao.
Torniamo ad aprire una pagina dedicata alla guerra in Ucraina. Lo facciamo con l'inviata a Leopoli del Corriere della Sera, Giusy Fasano. Ogni giorno leggiamo i suoi pezzi, citiamo in rassegna stampa. Sono pezzi che non si limitano, insomma, a raccontare le notizie che arrivano da lì, ma ci restituiscono anche lo stato d'animo di quelle persone che, insomma, da più di un mese stanno passando giorni molto molto brutti. Giusy Fasano è collegata con noi. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a voi, eccomi.
Buongiorno, allora cominciamo dal racconto appunto di quelli che sono gli ultimi giorni. Ti trovi a Leopoli, Giusy, ci racconti un po' come sta procedendo la situazione.
Dunque, qui a Leopoli è tutto relativamente tranquillo, dico relativamente perché, tanto per dirne una, ieri sera hanno sparato missili, sembra missili, ma stanno dicendo giusto adesso, in questo momento c'era una conferenza stampa delle forze armate per spiegare meglio, comunque sembra missili in un posto che si chiama, aspetta che lo leggo perché i nomi sono sempre Radekhiv.
Complicati, certo, vai.
Complicati. A Radekhiv, che sta a una settantina di chilometri da qua, quindi insomma è relativamente tranquillo, il fronte giù è il disastro vero e a noi qua arrivano delle testimonianze o di persone che si spostano verso Leopoli per cercare un po' di pace, per cercare di scappare dalle bombe quando ci riescono, oppure ci arrivano le testimonianze di persone che sono qui e che hanno contatti con loro e che riescono in qualche misura un po' avventurosa spesso a parlare o a vedersi in video dove c'è la linea, quando c'è la linea. In questi giorni, in questi ultimissimi giorni, soprattutto da Bucha, da Borodianka, da Irpin, da tutte quelle zone che abbiamo purtroppo imparato a conoscere nelle immagini che abbiamo visto e di cui abbiamo imparato i nomi, come Bucha in questi ultimi due giorni e soprattutto Borodianka ieri.
Giusy, sono molto curiosa di capire come funziona l'informazione all'interno dell'Ucraina in queste ore. Come fate a sapere le cose? Come circolano le informazioni? Capisci cosa ti sto chiedendo, no?
Cioè... Non ho capito benissimo, perché era una cosa che ovviamente preoccupava tutti quanti noi, anche al nostro arrivo ciascuno qua si è preoccupato di capire come funziona. In realtà, dal punto di vista, diciamo, amministrativo e anche militare, sono molto molto organizzati. Nel senso che loro hanno un punto, non so se mi vedete più, scusatemi.
No, sentiamo però.
Però sentiamo la voce, vai.
Loro hanno un punto stampa, diciamo così, dove tu puoi andare e riesci a sapere più o meno tutto quello che ti serve sapere. Certamente non puoi parlare sempre con i militari, che spesso fanno delle vere e proprie conferenze stampa con la clausola off the line, quindi tu vai alla conferenza stampa, chiedi quello che vuoi, però naturalmente non puoi citare poi la persona, non puoi citare dei luoghi precisi che magari lui ti spiega essere stati luoghi di attacchi, eccetera eccetera. Questo come punto stampa, il media press center che sta nel centro di Leopoli, ma poi sono organizzati anche perché arriva quotidianamente la sera molto tardi, verso mezzanotte e mezzo, arriva un punto della giornata che viene fatto, come dire, dalle forze della difesa, ed è un punto sulla situazione delle truppe, gli avanzamenti in un posto, in un altro, e poi la situazione anche umanitaria, quindi il governo che cerca di dare delle indicazioni su quanti sono i profughi, come si sono organizzati, quali sono i corridoi umanitari. Naturalmente, se prendi il pacchetto tutto intero com'è, devi anche mettere in conto che in tutto questo pacchetto, come succede da una parte e dall'altro, c'è anche l'esaltazione di alcune cose, magari un po' di propaganda, magari insomma devi fare un po' la tara a quello che ti viene detto, e poi se ti interessa qualcosa in particolare devi andare un po' a cercarle, a verificarle,
certo,
perché altrimenti diventano complicate.
Giusy Fasano, giornalista del Corriere della Sera, collegata con noi da Leopoli. Hai citato poco fa Bucha, e tutti noi abbiamo, perché sono indelebili nella mente le immagini del massacro che si è verificato a Bucha, le immagini di bambini morti, per capirci. E oggi sul Corriere della Sera ci racconti la storia di Veronica, che è un'insegnante di inglese di 27 anni, vi ha passato, vi ha dato le chat in cui ci sono i racconti effettivamente della carneficina ai danni di civili che si è verificata circa un mese fa lì a Bucha. Uno dei messaggi dice: hanno sparato a 4 bambini. C'è una foto che accompagna il tuo pezzo oggi sul Corriere della Sera, la foto di un ritrovamento, la foto di un cane accanto al corpo di una donna anziana uccisa proprio lì in una casa, a casa sua a Bucha.
Sì, guarda, i racconti che arrivano da Bucha sono tremendi e io temo che quelli che arriveranno da Mariupol, quando poi Mariupol sarà liberata, siano, come dice esattamente questa professoressa che citavi tu, siano ancora peggio, sia per quantità sia per atrocità. Questa ragazza che è riuscita a scappare ci ha raccontato nel pezzo, ho messo quello che si riusciva a mettere in un pezzo, naturalmente il racconto era molto più lungo, ci ha raccontato di questa fuga assolutamente assurda, fra i cadaveri, fra le macchine schiacciate. Ha visto un sacco di persone che nelle macchine sono state schiacciate dai tank e sono rimasti lì dove erano, ovviamente lungo la strada, ha visto le case in fiamme, ha visto l'assurdità delle atrocità, fra molte virgolette gratuite, se gratuite possono essere, delle atrocità dei soldati russi in quella zona. È riuscita a scappare, quando è arrivata in Spagna ha fatto di tutto, prima ancora che Bucha fosse scoperta, perché la situazione a Bucha fosse in qualche modo venisse alla luce. Lei dice: ho pubblicato tutto sui miei canali social, ho cercato di avvisare le associazioni internazionali, insomma ho fatto di tutto. In realtà adesso che si è scoperto Bucha, arrivate tutti a Bucha con le telecamere, oppure arrivano gli aiuti umanitari, oppure arrivano le persone che vengono finalmente a capire che cosa è successo, ma è troppo tardi. Allora lei, per cercare di far capire che la propaganda russa, come la chiama lei, è una mistificazione, perché i russi dicono: noi siamo andati via da lì, non si capisce bene quando, ma sono andati via, e poi sono arrivati gli ucraini che hanno messo in scena tutto questo. Lei dice: allora ve li mostro io i messaggi, vi dico che noi ci scambiavamo le chat quando io ero ancora lì, cioè prima del 10 di marzo, e i russi erano lì in quel momento ad occupare, avevano già fatto tutto quello che voi adesso state vedendo con le vostre fotografie. Quindi ci ha fatto avere queste chat di amici suoi con i quali lei era in contatto, con le quali si era anche scambiato dei messaggi, ma che sul suo telefonino aveva cancellato, perché qui i russi, quando ti fermano, una delle cose che fanno è guardare le immagini, le registrazioni, insomma quello che hai sul telefonino, per capire che tipo di persona sei e se gli vai a genio, e di guardarti poi, se sei un uomo soprattutto, i tatuaggi addosso. Ti fanno spogliare, ti guardano i tatuaggi sulla pelle, se c'è qualche riferimento che loro ritengono o che sia esplicitamente filo nazista, diciamo così, sei finito, è la fine. Quindi insomma lei ci racconta questa cosa, è molto interessante, perché questo coincide con il racconto, con le immagini che il New York Times ha pubblicato ieri, le immagini satellitari che mostrano questa via di Bucha, e i racconti delle chat citano esattamente quella via lì. Le immagini satellitari del New York Times dicono che erano di 3 settimane fa circa, e quindi ancora una volta quando c'erano i russi in piena occupazione, e queste chat lo confermano.
Ecco, Giusy, c'è un fronte, fortunatamente non troppo nutrito, ma lo vediamo appunto qui in Italia, un fronte di persone che dubita delle immagini che arrivano, no? Abbiamo parlato, appunto, c'è propaganda sia da un lato che dall'altro, però ecco, tu sei lì, ecco, e vedi tutti i giorni e lo racconti, puoi rassicurare magari alcuni dei nostri ascoltatori che potrebbero avere dei dubbi? Ecco, i video che abbiamo visto, per esempio, di Bucha, cioè quelli non sono manipolati, è quello che è successo davvero.
Guarda, io la verità in tasca, come tutti quanti, ovviamente non ce l'ho, perciò ti dico quello che si vede, ma quello che gente molto molto più esperta di me, i famosi debunker, hanno fatto online da più parti in tutto il mondo, hanno preso fotogramma per fotogramma, hanno analizzato le immagini che arrivavano da Bucha in questo caso, ma è successo anche in altri casi, e tutto quello che veniva in qualche modo smentito, perché dicevano, per esempio, una delle immagini mostrerebbe un uomo per terra, un cadavere che muove un braccio, e quindi tutti a dire: ah, ecco perché quello ha mosso il braccio, il cadavere è una goccia sul parabrezza dell'auto che riprende quel cadavere, e siccome l'auto è in movimento momento, mentre l'auto si muove, la goccia fa un'ombra, e fa un'ombra tale per cui il cadavere pare che si muova il braccio, ma basta soltanto mandarlo all'allentatore e vedere che poi quella goccia, anche dopo il cadavere, si vede sullo schermo, per capire che quella è la motivazione. Un'altra persona che si è seduta per strada, dopo che è passata la macchina, si vede nello specchietto retrovisore che si è seduta e si è mossa. Altra cosa, non è vero, è la piega dello specchietto retrovisore. Sai che gli specchietti hanno parte ai margini che delle volte non è esattamente uguale al centro.
Chiaro.
Tecnicamente, ma lo sappiamo tutti.
Certo.
Ecco, lì modifica, a seconda di come si muove la macchina, modifica un po' l'immagine, ma è lo specchietto retrovisore, non è il cadavere che si muove.
Insomma, e tutto ciò che tu ci hai raccontato, insomma, sono dietrologie che francamente avevamo già visto in altri tempi, con altri problemi, è vero, con la pandemia, e alla fine lasciano il tempo che trovano, perché quelle immagini sono inequivocabili. Grazie Giusy Fasano, giornalista del Corriere della Sera, inviata a Leopoli, ci sentiamo prestissimo, buon lavoro davvero.
Buon lavoro, ciao.
Ci occupiamo anche di tematiche che riguardano tutti noi, la casa sicuramente è uno di questi temi, nello specifico vogliamo dare uno sguardo questa mattina alla situazione dei mutui. I mutui in questo periodo, i tassi cominciano un po' a risalire, ma ci sono anche alcune agevolazioni, soprattutto per i giovani under 36. Allora facciamo un po' il punto con il capo servizio di Milano Finanza, Teresa Campo, che ci ha raggiunti in diretta. Buongiorno Teresa, buona mattinata.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Tutti a voi.
Buongiorno, grazie per essere con noi. Allora, negli scorsi mesi avevamo assistito a delle considerazioni, insomma, che dicevano se dovete comprare casa probabilmente è il momento giusto, perché i tassi dei mutui sono particolarmente favorevoli in questo periodo. Sta cambiando la tendenza?
Sì, sta cambiando la tendenza e anche velocemente. Nel senso, già nell'ultimo anno c'era stato qualche leggero rincaro, ma pochissimo, diciamo che su un mutuo andava a incidere per 4-5 euro, cose modestissime, ma da circa un mese a questa parte, quindi più o meno dall'inizio del conflitto, c'è stata un'ulteriore accelerazione, e molto rapida in questo caso. In cifre, se un anno fa eravamo intorno al 2% all'1%, scusatemi, per un mutuo a tasso fisso anche a lunga scadenza intendo 20, 25, anche 30 anni, adesso siamo già al 2. E questo non siamo passati dall'1 al 2 in quest'ultimo mese, la salita era cominciata prima, però nell'ultimo mese ne abbiamo accumulato almeno 60 centesimi, quindi una salita molto più rapida di quella che c'era stata prima, e purtroppo potrebbe non essere finito.
Ecco, ma da cosa dipende questo aumento dei tassi? Sappiamo ci sono una serie di motivazioni, potrebbe essere l'inflazione, c'è anche le decisioni che sono attese della Banca Centrale Europea, tutto questo in che modo influenza?
Influenza perché i tassi dei mutui sono legati ai tassi di interesse stabiliti dalle banche centrali, e questi l'inflazione è partita, diciamo, è arrivata insieme al Covid, perché ha creato dei problemi nelle forniture delle materie prime, delle forniture in genere. Questi problemi si sono tradotti in rialzi dei prezzi e quindi in inflazione. Questo fenomeno è aumentato con l'inizio della guerra russa-ucraina. Sempre problemi, rincari delle materie prime, l'abbiamo visto, basta andare a fare benzina al distributore.
Non ci dica.
Esatto, ma anche a fare la spesa e si vedono dei rincari dei prezzi. Quindi aumento dell'inflazione. La Banca Centrale Americana ha già alzato i tassi di interesse. La Banca Centrale Europea ci sta pensando, e quindi da qui l'aumento dei tassi, anche dei mutui, che sono la stessa cosa.
Allora Teresa Campo, tanto per capirci, ora o mai più, mi pare di aver compreso, e magari tasso fisso.
Cioè prima era meglio, adesso
è meglio
ora
fare
o mai
subito.
Più.
Esatto, è così?
Esatto. Non è ora o mai più, perché i tassi restano sempre su livelli molto buoni. Ho parlato di questo 2% o appena sopra, ma diciamo agli inizi, fino al 2015 così, avevamo tassi anche del 4% il tasso fisso. Siamo arrivati al 5-6 all'inizio del decennio precedente, per cui 2 o qualcosa di più è sempre la metà di quello che era prima e anche meno. Però è molto di più di quello che era un anno fa.
Cioè, la tendenza,
insomma,
è a salire.
Si intravedono dei cambiamenti, questo è bene segnalarlo, esatto, per chi avesse, insomma, questo progetto di acquistare casa accendendo un mutuo. Grazie a Teresa Campo, caposervizio di Milano Finanza, sempre molto precisa e accurata. Grazie, a presto.
Grazie a voi, buona giornata.
Il tempo dedicato ad approfondire una vicenda, quella di Stefano Cucchi, che ci riporta al 22 ottobre 2009, quando è stato trovato morto in una stanza del reparto protetto dell'ospedale Sandro Pertini di Roma, dove era ricoverato da 4 giorni dopo essere stato arrestato. Una vicenda che adesso ha dei risvolti giudiziari importanti, li vogliamo commentare insieme alla sorella di Stefano, Ilaria Cucchi, che è ai nostri microfoni. Buongiorno Ilaria, grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi.
Buongiorno Ilaria, citavamo poco fa la svolta, la parola fine, se vogliamo, su una parte solo di questo caso, e poi capiremo perché con la sentenza di 2 giorni fa della Corte di Cassazione. Come sta Ilaria?
Ma devo dire ancora frastornata, 12 anni e oltre 12 anni di vita sono tanti, la mia vita, ne parlavo prima con un amico, è cambiata per sempre, è stata stravolta, ho dovuto fare decisioni che mai avrei pensato di dover prendere, ma lo rifarei altre 10.000 volte, soltanto che la cosa che mi sento di dire è che in tutto questo ne usciamo tutti sconfitti. È sicuramente un grande momento, sicuramente ha vinto la verità, ha vinto la giustizia, però devo dire che se devo mettere sul piatto della bilancia il prezzo che abbiamo pagato io, ma soprattutto i miei genitori, è stato davvero troppo alto, e su questo davvero invito tutti a riflettere.
Ilaria, che cosa ha scoperto del suo carattere, del suo modo di affrontare le cose che non si aspettava, no? In questi 12 o 13 anni?
Guardi, ne parlavo proprio prima, che ho la capacità di non arrendermi mai. Quando si sa di essere nel giusto, quando non si accettano le ingiustizie, quando non si accettano le ipocrisie, bisogna andare avanti con tutte le proprie forze. Ripeto, a volte è veramente faticoso, però alla fine ce l'abbiamo fatta.
Ci sono stati sicuramente momenti in cui la fiducia nei confronti delle istituzioni vacilla, ma si arriverà davvero a scoprire la verità. Alla fine però la giustizia è arrivata, questo permette di riconciliarsi un po' con lo Stato, con la S maiuscola?
Sì, diciamo che ho imparato che alla fine la giustizia è fatta dalle persone. Per una gran parte di questi anni purtroppo mi sono scontrata contro istituzioni ostili. Poi c'è stata la svolta, proprio nel momento che doveva essere la pietra tombale della nostra vicenda, la sentenza d'appello del primo processo, quello che io definisco sbagliato, dove venivano assolti tutti dopo tanti anni per insufficienza di prove. Lì c'è stata la svolta. Lì non è stato il nostro fallimento, ma quello della giustizia, che dopo anni ed anni finalmente nominava la parola e pronunciava la parola pestaggio. Stefano Cucchi non era morto di suo, non era caduto dalle scale, ma era stato pestato. Ma la giustizia non era stato in grado di individuare i responsabili. Quella è stata la vera svolta, da lì abbiamo ricominciato, ho avuto la fortuna, perché io non mi stancherò mai di dirlo, che da soli non si fa niente, Ilaria Cucchi non è nessuno, ho avuto la fortuna di avere al mio fianco un avvocato fantastico che è Fabio Anselmo, ho avuto la fortuna di avere al nostro fianco il dottor Musarò, senza il quale non saremmo qui, ed oggi possiamo dire che possiamo mettere la parola fine a tutta questa triste vicenda.
Ilaria Cucchi, collegata con noi in diretta su RTL 102.5. Allora, bisogna essere però molto onesti, lo dico a noi ovviamente, cioè noi giornalisti dobbiamo esserlo. Allora, da un lato c'è la giustizia, dall'altro però c'è stata una parte politica che ha derubricato a più riprese questo fatto come un fatto del quale non dovessimo occuparci. C'è una parte del mondo politico che ha detto
che continua ancora a farlo,
che in parte continua ancora a farlo, che ha detto che se uno conduce una vita dissoluta ne paga le conseguenze, che la causa di queste lesioni era la malnutrizione e che Stefano Cucchi ha avuto una vita sregolata. Lei ha ricevuto delle scuse, ne ha ricevute abbastanza, ne aspetta altre, pensa che non le riceverà mai? Com'è il rapporto con questa parte della politica?
Guardi, mi risulta per esempio che l'onorevole Giovanardi continua a parlare di altre cause di morte nonostante l'evidenza. Io provo pena per lui, chiaramente adesso sono veramente stanca, ma non tanto per me, perché poi alla fine ho capito di avere le spalle larghe, ma per i miei genitori che di tutto questo si sono ammalati. Stefano Cucchi non è morto di suo, Stefano Cucchi è stato ammazzato di botte e adesso lo possiamo dire, lo ha detto la Suprema Corte di Cassazione, e quindi non voglio più sentire niente di diverso.
Quindi insomma scuse non ne ha ricevute?
Direi di no.
No, decisamente.
E comunque quello che voglio dire a proposito dell'informazione è che voi siete stati fondamentali, voi siete stati la nostra vera forza, non si sono mai spenti i fari su questo caso e anche grazie a voi siamo andati avanti. Quindi un ringraziamento tramite voi lo faccio a tutti i vostri colleghi. E vi ricordo che non è finita e che domani ci sarà un'altra sentenza altrettanto importante, quella sui depistaggi. Perché se è vero che la nostra vita è finita nel momento in cui Stefano è morto massacrato di botte, è altrettanto vero che la nostra vita è stata devastata da coloro che adesso sono al processo e che un istante dopo la morte di Stefano hanno scritto nero su bianco quello che sarebbe stato il destino del nostro processo e di conseguenza delle nostre vite. E do estrema fiducia che anche su quella questione, che ripeto è altrettanto grave se non addirittura di più, verrà fatta giustizia domani.
Ecco, ricordiamo che cosa c'è domani. Domani c'è la sentenza sull'altra parte di questo caso, sul caso dei pistaggi, quindi 8 ufficiali dell'arma che sono di fatto accusati, no, di aver coperto i colleghi in questo caso.
Ha fatto sparire anche documenti di servizio importanti. Ilaria, che rapporto ha avuto durante questi anni, e questa volta le chiedo, con le persone, con l'opinione pubblica? La fermavano? Cosa le dicevano? Come si è sentita? Supportata? Non supportata? Poi è uscito anche il film su suo fratello, Sulla mia pelle. Insomma, com'è stato il rapporto con la gente semplice, normale?
Il rapporto con la gente è stato quello che mi ha dato la forza di andare avanti, perché c'è stato un momento in cui ho capito che le persone normali come me, come lei, si riconoscono e si rivedono in me, nella mia famiglia, nella frustrazione, quel senso di frustrazione che ciascuno di noi prova quando si ritrova a scontrarsi con istituzioni che diventano ostili. Io quotidianamente, ma questo ormai da anni, ieri veramente è stata una cosa incredibile, un affetto che è veramente indescrivibile. Ma da anni incontro persone che mi fermano per strada, persone che non conoscono, e che a Roma si dice così: dai, vai avanti, non mollare. Ecco, questo è quello che mi ha dato veramente la forza, sapere che tante persone credono in noi.
È così, siamo in tanti e ovviamente attendiamo, come accennava lei Ilaria, domani, nella giornata, la sentenza di primo grado per il secondo filone dell'inchiesta, quello relativo ai depistaggi. Grazie Ilaria Cucchi per essere stata ai nostri microfoni, ovviamente ci torneremo a sentirci presto, insomma, speriamo con altre buone notizie.
A presto Ilaria.
Grazie. Torniamo domani in Non Stop News, puntuali come ogni giorno alle 6 del mattino. Buona giornata a tutti.
Ciao.